Cinema che sa emozionare e divertire, far pensare e discutere. Cinema Gabbiano.
Radio Duomo Notizie.
Bentrovati con la pagina dell'informazione curata da Radio Duomo Senigallia in blu. In studio Carlo Leone con le notizie di oggi, martedì 18 aprile. Ancora incidenti stradali. Dopo il sinistro di venerdì scorso avvenuto a Castelcolonna, che ha visto rimanere ferito un cinquantenne di Trecastelli, nel pomeriggio di ieri è stata la volta di una 35enne urtata da un'auto mentre transitava in bicicletta a Senigallia. L'urto è avvenuto con un'automobile Lancia Y condotta da una senigalliese di 65 anni. Entrambi i veicoli stavano percorrendo la statale adriatica in direzione sud. Sul posto la polizia locale per i rilievi e per gli accertamenti, mentre l'ambulanza ha trasportato la giovane ciclista in codice rosso all'ospedale regionale di Torrete di Ancona. Passiamo ora alla politica con la consigliera di Vola Senigallia, Stefania Pagani, che attacca l'amministrazione comunale e il sindaco Olivetti per varie questioni urbanistiche. Abbiamo avuto modo di registrare l'assenza del sindaco, spiega Pagani, nella votazione di ben 3 delibere di giunta sull'urbanistica, rispettivamente sul tema delle colonie ex Enel, con l'atto di indirizzo dove si passa da 30 a 90 appartamenti, e 2 sul comparto della Penna. Atti importanti secondo l'opposizione, per cui era auspicabile la presenza di Olivetti in giunta, che non era presente nemmeno alla delibera di giunta sulla riqualificazione urbana dell'ex bastione via Rodi. Possibile che il sindaco abbia sempre qualcosa di contingente e più importante da fare, si chiede Pagani, quando in giunta si discutono e si deliberano pratiche di natura urbanistica? Intanto l'amministrazione comunale ha affidato l'incarico a una società pesarese per la progettazione definitiva della scuola Puccini, zona Vivere Verde. Dopo la riqualificazione dell'ala ovest nel 2017, è la palazzina est a dover subire i lavori, che prevedono la demolizione e la ricostruzione ex novo. Un passo molto importante per la città, dato che l'edificio fa parte dell'istituto scolastico che ospita la primaria del quartiere. Importante anche la cifra prevista, 4.500.000 euro. I lavori, inseriti nel programma triennale 2023-2025, metteranno fine anche al trasloco forzato di alcuni studenti in altri plessi cittadini, come avviene da alcuni anni, da quando cioè l'edificio è stato dichiarato inagibile. A 7 mesi dall'alluvione, molte incertezze velano ancora il cielo sopra i territori della zona Misa e Nevola. A sostenerlo sono Dario Romano, capogruppo PD di Senigallia, e Andrea Storoni, capogruppo dell'opposizione comunale a Ostra. I due esponenti attaccano la Regione Marche per il silenzio sulle reali cifre dei danni riportati dal territorio vallivo dopo l'alluvione del 15 settembre 2022. Una cifra sicuramente superiore ai 400 milioni stanziati dal governo, ma è allarmante questo silenzio se, come crediamo, voglia nascondere oltre 2 miliardi di euro di danni. Sui piccoli comuni intanto pesa inoltre tutto il carico burocratico dell'erogazione dei contributi da 5.000 ai 20.000 euro, come conto sul ristoro spettante per i danni subiti. Cifre sulle quali si sta facendo una grandissima confusione tra spese ammissibili e non ammissibili, continuano Romano e Storoni. Non manca inoltre l'attacco al governatore commissario all'alluvione a Quaroli per la mancata chiarezza sulle opere di messa in sicurezza dei territori alluvionati, così come al sindaco di Senigallia Massimo Olivetti. In qualità di sindaco del comune capofila non sta facendo alcun raccordo con la vallata e gli altri territori, accusano i due. Rimaniamo in tema di alluvione perché c'è un importante progetto lanciato dal Rotary Club Senigallia per la sistemazione della Don Morganti di Ostra dopo l'alluvione del 15 settembre scorso. Si intitola Dal fango al terzo paradiso, il progetto che mira a ricreare lo spazio esterno della scuola primaria della frazione Pianello, una delle più devastate dall'alluvione. L'edificio è agibile, ma gli esterni sono da rifare e qui vorrebbe intervenire il sodalizio senigalliese che ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma ideaginger.it per evitare che i bambini continuino ad entrare a scuola su percorsi precari fatti di passerelle e recinzioni da cantiere. Con i primi 15.000 euro si rifaranno marciapiede e recinzione frontale, restituendo sicurezza alla comunità scolastica. Poi, con altri 20.000 euro, sarà recintata tutta la parte restante della scuola e sistemato il giardino in collaborazione con la Facoltà di Agraria di Ancona. Grande partecipazione di pubblico per il pranzo sociale a scopo benefico in comunità che si è svolto domenica 16 aprile a Trecastelli. L'iniziativa, tenutasi al centro polifunzionale di Ripe, ha visto numerosi cittadini prendere parte al momento conviviale, organizzato come tappa conclusiva della settimana dedicata alla protezione civile Te per Trecastelli. Grazie alle circa 15 associazioni del territorio che hanno lavorato in sinergia per la realizzazione dell'evento, è stato possibile ricavare fondi da devolvere a favore delle famiglie di Trecastelli maggiormente colpite dall'alluvione del 15 settembre 2022. continua la mobilitazione a Serra dei Conti contro la creazione di un centro di accoglienza straordinario da circa 100 migranti. Dopo vari incontri con la cittadinanza, il comitato 13 marzo ha annunciato di aver formalizzato le 561 firme raccolte in poche settimane, inviandole a Prefettura, Provincia di Ancona e al Comune di Serra dei Conti. A quest'ultimo è stata chiesta la collaborazione su alcuni punti, annunciano. Il piccolo paese dell'alta vallata del Misa teme infatti gravi ripercussioni a livello economico e sociale e sta tentando in tutti i modi di creare dibattito sul tema, data l'assenza di comunicazioni formali da parte delle istituzioni. Dubbi sono stati espressi sul numero elevato di persone che potrebbero essere trapiantate a Serra dei Conti, ma anche sul modello di accoglienza scelto d'impeto dall'autorità, modello a cui si è opposto praticamente un cittadino su sette di tutta Serra dei Conti, anche se la raccolta firme continua e il comitato promette battaglia. All'orizzonte si stanno studiando destinazioni d'uso alternative dell'immobile, un centro residenziale diurno, una struttura sociosanitaria per i cittadini e famiglie con difficoltà non gravi, un caffè Alzheimer. Cambiamo ancora pagina e parliamo dell'estate in arrivo. Mentre sono in corso i lavori per la sistemazione delle spiagge nelle località costiere, non mancano le preoccupazioni per la prossima stagione turistica ormai alle porte. Una serie di rincari su voli, traghetti, strutture ricettive e tasse turistiche sta pesando sull'andamento delle prenotazioni, come confermato da Confindustria, Marche e Settore Turismo. Molte sono le richieste di preventivi, ma poi le conferme delle prenotazioni sono più basse rispetto al periodo pre-pandemia, annunciano. Pesano infatti i costi energetici e l'inflazione, che hanno portato a ritoccare i prezzi anche del 30-40%, in alcuni casi addirittura una cifra raddoppiata. Ora il problema è che si rischia di scoraggiare così il mercato interno e dirottarlo verso le altre regioni. L'unico fattore che può limitare questa emorragia, che è bene ribadirlo deve essere ancora confermata con i dati di maggio, è che anche il mercato turistico estero sta subendo numerosi rialzi e rincari, come nel caso del Giappone, dell'Indonesia e dei paesi del Mediterraneo. I rincari toccano dal vivo anche la spiaggia. Ombrellone e lettino saranno infatti leggermente più salati rispetto all'anno scorso, così come i ristoranti dei balneari marchigiani. Aumenti che si aggirano mediamente attorno al 10%, conferma il sindacato italiano balneari SIB, facendo passare i costi giornalieri per ombrellone e due lettini fino a 17 euro e quelli stagionali fino a 750 euro, in maniera un po' uniforme, da Senigallia a San Benedetto del Tronto. Eccezione negativa è la Riviera del Conero, che segna in alcuni casi rincari ancora superiori. Come sempre, ricordiamo che per tutti gli approfondimenti si può consultare il sito vocemisena.it o scaricare l'app dei principali store per Android e iPhone e rimanere quindi sempre aggiornati con le notizie del territorio. Ed è tutto per questa edizione del notiziario di Radio Duomo Senigallia in blu. Da Carlo Leone dalla redazione, a voi tutti un cordiale saluto.